www.redigio.it e la storia continua.
I viaggi del Medioevo, l'ospitalità della Chiesa, i monasteri. L'ospitalità fu praticata dai monasteri nei tempi antichi, nel Medioevo ma anche in epoca moderna, e rappresenta quindi un fenomeno le cui tracce si riscontrano attraverso i secoli. Sull'ospitalità ecclesiastica possediamo più notizie che non su quella offerta dai nobili e dai cittadini. Nei monasteri c'erano spesso monaci che sapevano leggere e scrivere, e i loro scritti beneficiarono della speciale tutela riservata alla Chiesa e alle sue istituzioni. Tali documenti furono perciò meglio conservati e non furono esposti al rischio di essere dispersi in seguito a contese riguardanti l'eredità. L'ospitalità ecclesiastica fu particolarmente importante per i viaggiatori, specie quando erano eremi e monasteri. Monasteri, e spesso questi ultimi erano l'evoluzione dei primi, e si trovavano in lande disabitati. Tutti gli ospiti che giungeranno siano accolti come Cristo, poiché infatti egli un giorno dirà: ero forestiero e voi mi avete accolto. E a tutti siano tributati i dovuti onori, specialmente ai credenti e ai pellegrini. Quando viene annunciato un ospite, il superiore e i confratelli devono andargli incontro nel pieno adempimento del dovere dell'amore cristiano, e dopo la preghiera comunitaria devono scambiarsi il bacio della pace. Nel saluto stesso si mostri grande umiltà davanti a tutti gli ospiti. Quando essi vanno e vengono, si chini il capo davanti a loro, oppure ci si prostri completamente a terra, onorando così in loro il Cristo che in essi viene accolto. Ai poveri e ai pellegrini si è riservata un'accoglienza particolarmente premurosa, perché in essi viene accolto Cristo nel senso più vero. Infatti, l'incedere imperioso dei ricchi già di per sé obbliga alla deferenza. Benedetto da Norcia aveva fondato a Monte Cassino, attorno al 530, un monastero, la cui regola nell'816 fu imposta a tutti i conventi di Francia, che forse obbedivano ad altre regole. Con la regola benedettina furono fissate le norme a cui dovette conformarsi l'ospitalità dei secoli successivi. Abati e monaci devono lavare i piedi agli ospiti. L'abate verserà loro dell'acqua sulle mani in onore di un ospite e romperà persino il digiuno. Anche per questo motivo dovrà essere allestita per lui e agli ospiti una cucina a parte. Così gli ospiti che giungono nei periodi indeterminati e che non mancano mai nel monastero non disturberanno la vita dei frati. Poiché la regola benedettina conteneva solo delle disposizioni orientative, i monasteri dovrettero regolarsi a seconda del clima, degli usi e delle particolari circostanze. Nel IX secolo i conventi benedettini non ritennero più opportuno lavare i piedi ai potenti. La lavanda dei piedi fu riservata solo ai poveri, a tutti oppure ad alcuni, spesso in numero di 12, ai grandi personaggi se lo desideravano, e veniva preparato a loro un bagno. Vitto, alloggio e assistenza erano conformi al rango degli ospiti. Infatti, non è conveniente che i vescovi e i conti stiano assieme ai poveri, agli abati e agli stranieri. si dice in un commentario della regola benedettina. Quando i mezzi lo permettevano, dovevano essere allestiti nei dei dormitori differenziati. La pianta del monastero di San Gallo ne è un esempio. Se si doveva costruire un altro monastero, ci si poteva ispirare a questo complesso per essere sicuri di non dimenticare niente di essenziale. Il progetto prevede anche delle celle per i monaci ospiti, un alloggio per i poveri e una casa per gli ospiti di riguardo. Questa ha al centro una sala da pranzo con un focolare, ai lati delle camere da letto riscaldabili e dei locali rispettivamente per i servi e per i cavalli. Un edificio annesso comprendeva cucina, cantine, forno e fabbrica di birra, allestiti appositamente per gli ospiti. Che fosse un progetto realistico lo dimostrano le latrine con 12 posti. Poiché gli ospiti non erano sottoposti alla disciplina monastica e soprattutto non erano tenuti all'osservanza del silenzio, i loro alloggi erano spesso molto vivaci, fino a notte inoltrata. Perciò la casa degli ospiti doveva essere costruita lontana dal dormitorio dei monaci e dalle celle di Sadorne dei monaci ospiti, che sono sulla parte nord della chiesa. L'alloggio dei poveri era progettato in modo analogo alla casa degli ospiti, ma era più semplice e più piccolo. Nel progetto mancavano le stalle, perché i poveri non avevano i cavalli, la cucina, il riscaldamento nelle camere da letto e latrine. I poveri potevano fare i propri bisogni direttamente nella stalla, come avveniva nelle campagne dell'Europa centrale ancora a metà di questo secolo, o a ridosso degli alberi. Quando bisognava alloggiare un seguito numeroso, per i cavalli e la servitù venivano rizzate delle tende di proprietà del monastero o portate con sé dagli ospiti. Molti servi si cercavano da qualche parte nell'area del monastero un posto asciutto e riparato dalle correnti d'aria per dormire. I monasteri, che si trovavano lungo le strade frequentate dai pellegrini, allestivano anche alloggi di massa. Gli anelli che ancora oggi si vedono nei chiostri dei conventi delle Fiandre, della Francia sud-occidentale, lasciano presumere che oltre ai pellegrini venissero qui sistemati anche i cavalli. Quando c'era grande affluenza venivano aperti addirittura i santuari per consentirvi il pernottamento. I sinodi esortano più volte a mantenere anche di notte l'ordine e il decoro dei luoghi santi. Alla diversa sistemazione, a seconda del rango della carica onorifica, corrispondeva anche un diverso vitto. Colui che gode del privilegio di poter mangiare regolarmente, sia pur modestamente, può restare disgustato al vedere quello che i poveri riescono a ingurgitare in pochissimo tempo, quando una volta tanto potevano servirsi a volontà. Ecco cosa si scriverà allora in un commento alla regola benedettina. I poveri non sanno moderarsi. Lasciarli mangiare quanto vogliono significherebbe incoraggiare il loro vizio della gola. E questo non verrebbe ascritto a merito del monastero, ma gli verrebbe imputato come peccato. Per i poveri bisognava quindi cuocere fagioli o qualche altra cosa rustica, o comunque in quantità minore rispetto ai ricchi. A seconda dell'agiatezza del monastero, dei tributi che essi poteva esigere e delle disponibilità dei monaci responsabili del vitto degli ospiti e del numero delle persone da sfamare, anche il genere e la quantità di cibo per i poveri potevano variare. Però, come minimo, era garantita una zuppa. Nel migliore dei casi, li si riforniva anche di pane e formaggio, speck, carne o pesce, vino o birra. E in più c'era forse denaro, legna, indumenti smessi. Una sana economia costituiva il presupposto in base al quale i monasteri potevano assolvere al compito imposto loro dalla regola benedettina, quella di accogliere Cristo stesso nel povero e nel pellegrino. L'accoglienza, per principio gratuita, dei forestieri rappresentava un onere considerevole. I monasteri benedettini cercarono di adempiere a questa norma prescritta dal Vangelo e dalla regola, anche quando si trovavano in cattive condizioni economiche. Le fonti riferiscono le mormorazioni dei monaci, ai quali allora restava soltanto una minestra acquosa, invece di cibo consistente. E la causa di tanto impoverimento poteva essere il fatto che il convento aveva esaurito le proprie risorse anche per essersi sobbarcato le spese per il mantenimento dei poveri e dei pellegrini. Nei periodi di emergenza i conventi furono particolarmente oberati. Un certo Norberto di Xanten, impegnato in un viaggio di predicazione, invia del denaro a Premontré, il primo monastero da lui fondato, perché durante una carestia possono ivi essere sfamati, in aggiunta ai 400 poveri, altri 120 bisognosi. E molti monasteri erano costretti a offrire ospitalità in grande stile. Ad esempio, quando accoglievano per lunghi periodi il re e il suo seguito o qualche legazione diplomatica, e dovevano quindi alloggiarli e nutrirli in modo confacente al loro rango e forse persino offrire loro regali adeguati, i visitatori agiati si dimostravano riconoscenti in molti modi. I sovrani garantivano protezione, concedevano privilegi, cedevano in proprietà al santo del convento fondi o diritti. I visitatori ricchi offrirono doni votivi che in seguito potevano essere fusi per coniare monete. I meno abbienti venivano con ceri, qualche pollo o un paio di monete d'argento. Nel complesso, probabilmente, i visitatori d'alto lignaggio incidevano meno sul bilancio che non sull'alimentazione giornaliera di un gran numero di poveri. Nel monastero di Cluny, nei monasteri che da essi dipendevano, era consuetudine nel giorno dell'anniversario della morte di un monaco offrire a un povero lo stesso cibo che prendevano i monaci. Poiché il numero dei morti nel corso dei secoli assunse proporzioni preoccupanti, i vivi rischiavano di essere ridotti alla fame dei morti e dovettero essere emanate particolari disposizioni. Non si dovevano più alloggiare tutti gli ospiti come aveva ordinato Benedetto, bensì tutti quelli che potevano essere accolti. Fu stabilito un numero massimo di razioni di cibo da distribuire giornalmente ai poveri, nonché la durata massima di soggiorno del singolo ospite. Fu disposto che da una parte dei beni del convento non si potesse attingere per provvedere al mantenimento degli ospiti, in modo che al convento fosse assicurato il necessario per vivere decorosamente. L'accoglienza degli ospiti poteva far insorgere conflitti riguardanti il fine della comunità monastica. Essa doveva infatti dedicarsi alla preghiera, allo studio, al lavoro, oltre che onorare Cristo in ogni forestiero. La caritas, come pratica quotidiana, entrò almeno una volta direttamente nel nome di un convento. Un grosso monastero francese si chiamò non col nome di una località, di un fiume o col nome di un santo, bensì come quello della funzione che si era imposta, caritas super ligerim, la Charité sur Loire.